tu e Luca Genovese vi concentrate sulla ricostruzione della figura, non tanto su un'indagine della sua fine.
Sì, perché appunto il problema di parlare di Tenco è che ha il mito Tenco che incombe sopra di lui, e quindi l'idea era in un certo senso vedere quali erano le basi del mito Tenco, e quindi insomma andare a proprio trovare la persona e a cercare proprio di parlare di lui il più possibile. E inevitabilmente bisogna comunque affrontare lo spinoso capitolo della sua morte, che comunque rimane un po' avvolta al mistero, se vogliamo un po' semplificare, e però cercare di non farsi condizionare troppo da questo aspetto, insomma.
Allora, io ho voluto mettere, per introdurre questa intervista, Ognuno è libero, che è una canzone molto famosa di Tenco, che però molto spesso non viene associata a quello che è il Tenco, diciamo, osannato dalla critica, o comunque il Tenco di cui si può parlare in salotto accendendosi la pipa, eccetera. In realtà Luigi Tenco è stato un personaggio controverso, perché ha attraversato la musica italiana degli anni 60, ma anche appena prima, in tanti modi diversi. Ci vuoi brevemente raccontare un po' anche la parabola di Tenco? Inizia suonando addirittura del jazz, per poi passare al beat e poi a quello che sarà la canzone d'autore.
Sì, perché appunto lui parte anche abbastanza da sassofonista sostanzialmente, e da appassionato di jazz. E visto che insomma se la cavava, e di fiatisti bravi, diciamo così, non se ne trovavano molti, è stato coinvolto dai Fratelli Reverberi e dai primi, diciamo così, barlumi di quella che, anche qui un po' semplificando, sarà la scuola genovese. E aveva iniziato facendo proprio il pop, il rock and roll alla Celentano primi tempi, poi però inizia pian pianino a fare una ricerca propria, e diciamo così da un lato sviluppa quella che poi sarà canzone d'autore, o comunque saranno i primi esempi proprio di canzone da cantautore come la intendiamo adesso, e dall'altro aveva questi pezzi più beat come Ognuno è libero, che però sono stati un po' trascurati dal tempo, insomma, perché un po' inevitabilmente appaiono più datati, per quanto comunque personalmente li trovo molto, molto validi, alcuni quasi divertenti, insomma.
Questo per dire che anche la personalità di Tenco, che sempre, cioè che spesso è stata ridotta, diciamo, a qualcosa di molto definito, come tipo Tenco è triste, Tenco è depresso, oppure Tenco è un pazzo furioso che rifiuta delle cose, assolutamente poco diplomatico, in realtà, come la maggior parte di noi, la sua personalità, che credo tu come scrittore abbia indagato molto, era una personalità complessa.
Ma sì, perché aveva questo dilemma, che nasceva proprio dal dilemma, nel senso se e quanto accettare compromessi, perché alla fine li accettava, ma con una sorta di quasi senso di colpa e di rinnego, e un po' se la raccontava anche per giustificare i compromessi che faceva, perché da un lato ambiva comunque a potersi esprimere nel modo più libero e, diciamo così, puro e incondizionato, ma dall'altra voleva il pubblico maggiore possibile. Una contraddizione che penso anche molti persone che insomma artisti, diciamo così, affrontano, e che lui diciamo è stata sicuramente lacerante, volendo, c'è chi la vede proprio in questo anche uno dei motivi del suicidio, sempre che si sia suicidato. Comunque questo tendere fra il pubblico, il successo, la fama e il potremmo anche dire arte, e diciamo così il messaggio più puro e ricercato, e insomma sperimentale forse un po' troppo, però quantomeno il cercare di andare oltre alla banalità che lui vedeva in quel momento nella musica italiana.
E la musica italiana si trovava a diciamo in un momento molto difficile, un po' come la società italiana, che era in bilico tra le radici, il modo di produzione, il modo anche di pensiero, il modo culturale anche di quelle che erano gli anni precedenti, e qualcosa di nuovo e dirompente che si stava avvicinando. Quel Festival di Sanremo in particolare, che cosa è stato secondo te?
Ma quel Festival di Sanremo è stata sicuramente una fine dell'innocenza, quantomeno delle canzonette, diciamo così, della musica leggera, perché comunque diventava una cosa seria, tanto che qualcuno insomma poteva rimetterci la pelle, insomma, per cui non, questa cosa un po' anche smascherato, ha fatto un po' stridere i nomi che poi alla fine avevano vinto, perché insomma il fatto che vincesse Claudio Villa, che era già, voglio dire, un classico un po' vecchio già nel 67.
Chiaro.
E quindi si faceva vedere quanto, insomma, ha fatto un po' cadere l'impalcatura, che poi si sono riaffrettati a rimettere in piedi, ma chiaramente le cose non potevano più essere quelle di prima. Non so, molti hanno, che non avevano già visto, hanno visto che comunque c'erano anche delle alternative, c'era qualcos'altro. Insomma, alla fine Sanremo appariva abbastanza grottesco, infatti da lì poi i cantautori nasceranno del tutto, ci saranno un po', insomma, le cose cambieranno, musica italiana sicuramente, in parte incidentale, cioè, non so come dire, più un segno, un simbolo, un certo senso di questo passaggio, però comunque è un caso emblematico.
Come avete lavorato tu e Genovese? Nel senso, quanto gli spunti e la sensibilità del disegnatore hanno influenzato lo scrittore e viceversa?
Ma io, grazie al cielo, ho la fortuna che so che a Luca Genovese posso fargli disegnare praticamente quello che mi pare e lui riesce a starmi dietro, insomma questo è già molto interessante, e soprattutto visto che lui è anche autore, comunque fa anche il lavoro in cui scrive, insomma è un autore completo, potevo anche fidarmi a lui nella scelta di soluzioni, di come riuscire a risolvere il passaggio, la tavola e la cosa. Io mi sono concentrato molto più sulla questione della ricostruzione e della fedeltà, gli ho proposto insomma tutta la documentazione del caso, quindi è stato veramente un lavoro a quattro mani, in simultanea. Sono partito prima io, ovviamente, perché è più comodo iniziare a scrivere prima che iniziare a disegnare.
Sì.
Però no, alla fine, soprattutto nella parte finale in cui si affronta di più il caso Tenco, e che è anche un po' più complesso come ricostruzione, come anche composizione della tavola, lì è stato proprio un lavoro quasi in simultanea, insomma facevamo gli storyboard tutti e due assieme per capire come risolverlo. E per cui direi che sì, cioè quanto c'è la mia sensibilità, però ce n'è anche sua, e l'idea è proprio lavorare stretto in modo che si vedessero entrambi, diciamo, quegli aspetti autoriali, se posso permettermi,
contemporaneamente
nel lavoro.
Senti, l'ultima domanda che ti faccio è: la struttura del racconto è una struttura flashback, cioè abbiamo come perno temporale gli ultimi giorni proprio di Luigi Tenco, quel gennaio del 67 al Festival di Sanremo, con dei richiami all'indietro che ricostruiscono a macchie qua e là quella che poteva essere tutta la vita precedente di Tenco. Qual è il motivo per cui tu o tutti e due, insomma, avete scelto questo approccio?
Ma diciamo che ci sono due motivi. Il primo è che comunque la questione, diciamo, della sua morte, insomma, della sua fine, era non ci potevamo girare troppo attorno, e quindi andava affrontato. È stato scelto di affrontarlo così, anche con un gancio che, diciamo così, Luigi Tenco stesso ci ha dato, ossia Dalida riporta in un'intervista che Luigi stesso aveva detto che si sentiva diciamo così oppresso dai fantasmi del suo passato quel giorno, e quindi da questo spunto, di questa frase, l'idea è stata appunto di vedere di rinnovare tramite flashback la sua storia, anche perché potevano essere dei flashback intesi anche come dei flashback proprio suoi di Luigi, diciamo, dei flashback mnemonici, insomma, non solo dei tornare indietro la narrazione, e questo poteva rendere ancora più interessante capire che cosa lui potesse ricordare quel giorno, e poi ovviamente è un modo per poter vedere tutta la sua vita, evitando il nacque il giorno tal dei tali, andare in ordine cronologico, che insomma non lo so, non mi appartiene molto come stile, ecco.